nella solennità del Corpus Domini, la Chiesa professa solennemente e celebra la presenza reale di Cristo nel sacramento dell'Eucaristia. Credo che sia doveroso un po' di storia. La festa nasce a Liegi, in Belgio, nel 1247. Il Papa Urbano IV la estese in tutta la Chiesa con la bolla Transitur de Hoc Mundo nell'11 agosto del 1264. Sollecitato anche dall'accaduto miracolo a Bolsena, dove durante la messa dall'ostia era sgorgato sangue vivo che aveva macchiato il corporale, che ancora si conserva orrieto. Adorare e porre tutta l'attenzione che oggi si concentra sul mistero eucaristico, fonte e culmine della vita della comunità. L'Eucaristia che celebra il memoriale della morte e risurrezione del Signore in attesa della sua venuta, unisce i credenti e ne fa in Cristo un solo corpo e un solo spirito, come si recita nella preghiera eucaristica. La liturgia della festa propone dei brani di Luca, dei Vangeli. Io vorrei soffermarmi stasera sul sesto capitolo del Vangelo di Giovanni. Tutto il capitolo ha al centro la riflessione sull'Eucaristia, il cui racconto istituito è assente dal Vangelo di Giovanni. L'adorazione rimanda al discorso di Gesù e rimanda ancora alla moltiplicazione dei pani e dei pesci con il quale le aveva voluto sostenere il cammino non facile della Pasqua antica alla Pasqua nuova di coloro che, avendo raccolto la parola, avevano cominciato a seguirlo. Nel lungo discorso articolato che si svolge nella sinagoga di Cafarnao, Gesù, riprendendo il segno dei pani, ha usato parole che colpiscono e inquietano. Infatti il loro significato immediato è senz'altro molto duro e per certi versi brutale. Adorare è mettersi davanti alla realtà di Dio più viva. In realtà, con quell'immagine del pane, egli vuole rimandare alla sua passione, interpretandola come un vero sacrificio. Il pane deve essere spezzato se vogliamo mangiarlo. E il discepolo deve accettare e assimilare, mangiare e bere, se vuole stabilire un rapporto autentico con Dio e con gli uomini. L'orizzonte ideale sul quale porre le immagini suggerite da Gesù è quello del cammino. Oggi in tante chiese celebriamo proprio la processione del Corpus Domini. Mettersi in cammino con Cristo è un po' il cammino della storia di Israele. Sono immagini che appartengono alla storia di Israele, ma che sono della storia dell'umanità. Un cammino dalla schiavitù alla libertà, attraverso il deserto, è il richiamo della manna, il pane dal cielo, cioè donato da Dio per salvare il popolo, è il cammino dell'agnello, il cui sangue aveva salvato le case degli israeliti dalla pura dell'angelo sterminatore. Ed ecco, con l'Eucaristia, Gesù riassume la sua carne e il suo sangue, una verità che rimanda alla morte violenta e al sacrificio. Non è possibile separare la carne dal sangue, sarebbe come separare la vita. Con questo segno eucaristico, Gesù annuncia la sua passione e la sua morte violenta, che non sarebbe tardata, e dichiara la necessità di mangiare la sua carne e bere il suo sangue per avere la vita. Con ciò intende affermare la necessità di aderire alla sua passione e di accoglierla nella sua cruda realtà e perenne attualità storica come la via per realizzare la salvezza e come il luogo in cui si rivela Dio nel suo amore per il mondo. Mai, come quando siamo in adorazione, siamo al centro del mistero della salvezza. Gesù afferma che chi cerca una relazione autentica con Dio, cioè chi vuole essere giusto e santo, deve accettare di cuore il mistero della sua passione, morte e risurrezione, deve accettare l'Eucaristia. Stare qui in adorazione è esprimere la nostra volontà di voler vivere questo mistero d'amore. Dobbiamo imparare ad assumere noi volontariamente, gioiosamente, questo mistero eucaristico. Dobbiamo assimilarlo e viverlo come fondamento di ogni nostra scelta, se vogliamo che il nostro scegliere sia cristiano. L'Eucaristia, mistero della fede, è la sola via per attraversare il deserto, per giungere al mondo di Dio e udirne la voce. Questa è la sola via per quella comunione con Dio che assicura la vita eterna. Adorare è comprendere che il fondamento della vita cristiana è legato al nostro rapporto con l'Eucaristia. Fare comunione non è solo una parola devozionale, ma è un rapporto esistenziale. Con l'Eucaristia Gesù pretende da noi qualcosa che va al di là di un'accoglienza, vuole uno spazio che diventa come il suo spazio in noi. Sì, Gesù pretende da noi qualcosa, uno spazio nella nostra vita. Così come avvenne da parte di Dio Padre a Nazareth con Maria. Non solo rivolge la parola, ma chiede l'accoglienza di questa parola, uno spazio in lei, Dio nella mia carne, Dio nella mia vita, Dio nella mia volontà, una volontà che ama, che decide, che perdona nella presenza di Dio. Non possiamo essere paralleli a Dio. Fare comunione vuol dire diventare una sola cosa con Lui. Sì. Se l'Eucaristia rivela l'atto del Cristo nel suo donarsi a ciascuno di noi, li amò sino alla morte, sino alla fine. L'Eucaristia esprime anche il grande mistero dell'iniquità dell'uomo, esso rifiuto al quale Dio si contrappone, non allontanandosi, ma consegnandosi nella notte in cui fu tradito. Egli si consegna nelle nostre mani. Davvero. È l'atto più grande dell'amore di Dio verso di noi. Ed è anche l'atto del rifiuto da parte dell'uomo. Dio però ha voluto trasformare questo atto attraverso la morte in croce di Gesù Cristo nel segno eterno del suo amore. Nell'Eucaristia si racchiude il dramma del dolore e dell'amore, se vogliamo, è il dramma dinanzi al quale si trovarono i discepoli e che Tommaso visse in modo particolarmente forte e provocatorio. È lo snodo decisivo per ogni cristiano e si rinnova ogni volta che nei casi della vita si presenta l'alternativa tra la sapienza umana e la stoltezza della croce. Gesù pretende un cambio radicale di mentalità. Adorare è voler cambiare la mentalità del vedere le cose e del vedere Dio attraverso le cose e di vedere le cose attraverso gli occhi di Dio. Meditiamo insieme. Gesù chiede ai suoi di essere ben più di gente buona e li vuole persone che professino un Dio buono anche se sono peccatori e si mette dalla loro parte per combattere il limite del peccato. Gesù ama uomini che guardano con amore quello che Dio opera nella loro vita. Non dimentichiamo mai che il gesto più grande che Dio compie nell'uomo è il perdono. Sì, uomini che guardano con amore, con gli occhi stessi di Dio, anche i propri nemici. E sono certi che Dio, che è fedele, non li lascerà e non li abbandonerà al caso. adorare e affermare la presenza di Dio in Eucaristia. E questo richiamo profondo in cui oggi vogliamo riaffermare questa verità. La mia vita non è affidata al caso, ma la mia vita la vivo nella presenza di colui che è il presente della mia vita, Gesù. Sì, sta a me attingere alla sorgente della vita. Quante volte possiamo passare davanti a una sorgente d'acqua e non accorgicene, oppure non avere tempo, avere fretta, ma quando abbiamo sete ci fermiamo. E come ci fermiamo a bere? E come siamo contenti di bere? Così è l'Eucaristia. Adorare e accettare la sfida tra la nostra indifferenza e la sua presenza. È la sfida tra una religiosità emotiva e una religiosità convinta. E sapere andare al di là dello scrupolo che non converte mai il cuore e amare con tutto il cuore ciò che siamo. È l'adorazione che determina la discriminante che definisce l'essere cristiani. Gesù ha deciso di restare con noi sempre fino alla fine del tempo, e chi lo vuole seguire lo segue con il cuore dell'amicizia, come lui è verso di noi l'amico sincero. L'Eucaristia è anche la scommessa di Gesù verso ciascuno di noi, è il prezzo del nostro riscatto, un riscatto che Gesù ha dovuto pagare per noi con la sua vita, lui che non si scandalizza nonostante le nostre debolezze, ha dovuto pagare il riscatto per le nostre debolezze. Gesù è l'amico che si è fatto debole per non crearci disagio per la nostra debolezza umana, è l'amico sincero che ci ama tanto che la nostra debolezza, il nostro peccato non sarà mai grande quanto il suo amore. Allora l'adorazione è preludio, sosta all'incontro con Dio. Mangiare la carne, bere il sangue del Signore vuol dire interiorizzare la sua prospettiva di vita, che per riprendere le parole del Vangelo porta ad amare tanto il mondo da mettersi consapevolmente e volontariamente nelle mani degli uomini, come ha fatto il Maestro, e testimoniare che l'amore acceso da Gesù nel cuore degli amici del Figlio non può soccombere neppure alla morte. Che grande festa è quella del Corpus Domini. Non rendiamola folcloristica e basta. Siamo anche noi ricolmi di gioia, come quando Davide riportò l'arca e si mise a danzare dinanzi all'arca con gioia, superando ogni forma di ansia, di pudore, la gioia del cuore è più grande di ogni norma, di ogni rispetto umano, sì, di ogni rispetto umano. Mi colpiva profondamente nelle parole tradotta in italiano, del lavoro adoro te devote. È abbastanza lungo come inno, ma vale la pena di ascoltarlo. Ti adoro devotamente, Dio nascosto, che sotto questi segni a noi ti cedi, a te tutto il mio cuore si sottomette, perché nel contemplarti tutto viene meno. La vista, il tatto, il gusto non ti intendono, ma la sola tua parola noi crediamo sicuri. Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio. Nulla è più vero di questo verbo di verità. Sulla croce era nascosta la sola divinità. Qui anche l'umanità è nascosta. Tuttavia, l'una e l'altra, credendo e confessando, chiedo ciò che chiese il ladrone pentito. Come Tommaso vedo le piaghe, eppure ti confesso, mio Dio. Fa che sacrisca sempre più in me la fede in te, la mia speranza e il mio amore per te. O memoriale della morte del Signore, pane vivo che dà la vita all'uomo, fa che la mia mente viva di te e gusti sempre il tuo dolce sapore. Pio Pellicano, Gesù Signore, purifica me immondo con il tuo sangue, di cui una sola stilla può salvare tutto il mondo da ogni delitto. Gesù, che adesso adoro sotto un velo, fa che avvenga presto ciò che bramo, che nel contemplarti faccia a faccia io possa godere della tua gloria. Amen. Come sono profonde queste parole, o di voi personalmente e meditarle. Non possiamo soltanto ripeterle, vanno ruminate, vanno mangiate. E a questo riguardo credo che sia importante ripetere un salmo che mi viene spontaneo in questo momento, dopo aver proclamato, pregato con voi questo famoso inno dell'adoro te devote. È il Salmo 22, lo conoscete bene. Molti lo sanno anche a mente, e allora chi lo conosce lo ripeta, lo preghi con me, e poi riprenderemo il nostro discorso di adorazione. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, l'anima mia mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghissimi giorni. Meditiamo insieme quello che abbiamo pregato. Davvero, l'Eucaristia non è tanto il sostare davanti all'Eucaristia, quanto entrare nell'occhio del ciclone, dove è la vera pace, mentre intorno c'è lo sconvolgimento dell'inferno, del compromesso, della paura. Adorare e essere toccati e aggrapparsi al dito di Dio. Non c'è rapporto più vero se non quello che viene a stabilirsi nell'adorazione. Qui Dio e l'uomo si mettono in gioco. Qui la volontà divina del donarsi e la libertà dell'uomo nel fare spazio nel cuore si incontrano. E un abbraccio silenzioso d'amore. Qui davvero morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello e il Signore della vita ha vinto. Adorare è sperimentare la vittoria che Cristo ci consegna. Lui che ha vinto per sempre la morte. Se vogliamo che la nostra vita sia cristiana, non accontentiamoci semplicemente di essere buoni e bravi. Domandiamoci piuttosto quanto posto diamo a Dio per poter amare attraverso di noi. Eh sì, dobbiamo chiederci se siamo capaci, se siamo liberi al punto che Dio possa amare attraverso di noi. Adorare è amare, e chi desidera amare non perda dunque tempo. L'Eucaristia è davvero l'unico cibo che acquieta la fame, non solo per un momento, ma per l'eternità. Adorare è affermare che abbiamo fame di un cibo che non perisca. Abbiamo bisogno di mangiare l'amore fedele di Gesù per il Padre e per gli uomini, abbiamo bisogno di nutrirsi di quella sapienza e lasciarsene plasmare. Sì, lasciamoci plasmare dalla sapienza di Dio, che dobbiamo imparare a contare i nostri giorni e giungere alla sapienza del cuore. È importante lasciarsi plasmare, toccare. E allora, ecco, che nel cuore ci lasciamo toccare dall'amore di Dio, adorare e accettare le conseguenze dell'adorazione. Diventare noi stessi cibo e bevanda del mondo, al punto che possiamo fare nostre le parole di quella preghiera che tutti conosciamo, Anima Christi. Anche questa la vogliamo pregare nella traduzione italiana. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal maligno nemico difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e comanda che io venga a te affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Per questo, adorare e accettare le conseguenze dell'adorazione, diventare noi stessi pane per il mondo. Tutto più si mangia, tanto più si mangia del corpo e del sangue di Cristo, quanto più ci si lascia consumare dalla compassione per gli uomini. E noi sappiamo bene che la compassione è il sentimento attraverso il quale Dio stesso ha voluto sempre rivelare il suo amore per noi. Adorare e diventare compassionevoli come Dio ha compassione per tutti noi. E allora possiamo fare le nostre parole del Salmo 110. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore tra gli uomini riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le cerchino coloro che le amano. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie, misericordioso e pietoso il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti. Le opere delle sue mani sono verità e diritto. Stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli per sempre, per eseguire con verità e rettitudine. Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome, principio della sapienza, è il timore del Signore. Rende saggio chi ne segue i precetti. La lode del Signore rimane per sempre. Adorare è diventare compassionevoli, come Dio ha compassione per tutti noi. nel giorno della solennità del Corpus Domini, tutta la Chiesa si raduna attorno al suo Signore per condividere fra tutti, notatelo bene, per condividere fra tutti noi la sua presenza e comunicarci al suo stesso amore. È una presa di coscienza del mio rapporto con Gesù e Eucaristia. Siamo chiamati a condividere fra noi la sua presenza. Amare con l'amore stesso di Dio. Per questo partecipare alla messa è manifestare al mondo chi siamo e in chi crediamo, in colui che ha voluto restare in questo segno tanto quotidiano, così divino. Il mistero di Dio si rivela nell'uomo oggi. La nostra partecipazione alla processione eucaristica, alla Santa Messa, all'Eucaristia è una scelta personale ed è insieme una scelta consapevole della comunità che ha deciso di presentarsi al mondo come segno e luogo dell'incontro con Dio. La processione non ha nulla di folcloristico, ma di fronte agli occhi del mondo noi ci presentiamo come il segno, il luogo, lo spazio in cui Dio c'è. La liturgia della parola, come quella eucaristica, sono il linguaggio che esprimono questa realtà così trasformante, perché è l'opera congiunta dello Spirito Santo e di coloro, tutti noi, che per il battesimo siamo diventati figli di Dio. Adorare è affermare il profondo senso di unità nel tutti noi qui coinvolti. I molti divengono uno e si muovono all'unisono, parlano e acclamano come un solo corpo. La processione non è soltanto una fila, deve essere segno dell'unità. Adorare e affermare questo senso di unità nel quale tutti noi siamo coinvolti. Si fondano dunque visibilmente in unità Cristo che è il capo e nel suo nome il suo corpo. Ed è in questo congiungimento fra Cristo capo, Cristo corpo, che annunciamo che il regno di Dio è qui. Sì, siamo il segno del regno di Dio, siamo il segno di fede del regno di Dio. Come l'ostia racchiude in sé tanti chicchi di grano macinati, come il vino è frutto della pugiatura di tanti grappoli d'uva, così è per noi. Adorare e essere richiamati anche di come noi sappiamo creare per amore l'unità. Non è camminare dietro qualcosa, no, è camminare per diventare una sola cosa con colui che si rende presente nel segno eucaristico. Possiamo dire che se l'Eucaristia è il desiderio di Gesù di restare con noi, adorare è anche il senso del nostro desiderio, che ci spinge a chiedere quando noi siamo disposti a mettere in gioco la propria carne. L'adorazione eucaristica è così il prolungamento della messa. Mediante essa si vive misticamente il destino eterno dei salvati, chiamati a contemplare la meraviglia del Signore che intercede per la salvezza del mondo. Oh mistero ineffabile! Noi adoriamo il corpo perfettissimo del Figlio della Vergine Maria. Adoriamo quella carne sacrosanta che continua tutti i giorni sul santo altare l'ineffabile mistero delle nozze dell'uomo e della sapienza eterna. Noi adoriamo colui che nascosto sotto i veli del sacramento è lo sposo atteso e l'amore cercato. Oggi, nell'ostensorio, è posto colui che attraverserà sotto il baldacchino le nostre strade al canto degli inni, in mezzo alla curiosità della gente ora attenta, ora distratta, ora indifferente. Ma sempre da te, Signore, amata, e per quella tu sei sempre pronto a ripetere, anche per gli indifferenti, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo. Non è sconvolgente tutto questo? Si comprende veramente le parole della preghiera eucaristica, della notte in cui fu tradito. Ma quante volte, passando per le strade dei nostri paesi, è tradito, è deriso, e con lui i cristiani. Ma lui risponde per noi. Noi che forse ci sentiremo offesi, pronto a controbattere, e lui ripete, di fronte all'indifferenza del mondo, questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio corpo che si consegna a te. Davvero, questo è il mio corpo. Noi, oggi più che mai, affermiamo la nostra fede nell'Eucaristia. Ciò che adoriamo, noi lo crediamo. Perché crediamo nell'Eucaristia? A vedere dall'indifferenza di tanti, sembra che l'Eucaristia non sia molto considerata. Quando persone vanno a visitare le chiese, passa davanti al tabernacolo, oppure davanti anche a Gesù esposto nello stensorio, dove là c'è l'adorazione, come se nulla fosse. L'indifferenza dell'uomo è straziante. Alcuni dubitano dell'Eucaristia e ritengono assurda la fede che spinge ad adorare un pezzo di pane. Ma noi non adoriamo il pane, bensì adoriamo una presenza misteriosa di Dio, di quel Dio che è libero e potente per nascondersi in ogni segno, anche nel più umile. quello che ci basta è sapere che Cristo ha voluto l'Eucaristia. Sulla sua parola si gioca tutta la nostra fiducia. Noi crediamo e adoriamo. Noi adoriamo ciò che crediamo. Se la nostra fede si fonda sulla parola del Vangelo, al capitolo 7 di Giovanni, come facevo riferimento, Gesù dice: voi mi cercavate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. In queste parole si racchiude una promessa. Ci viene rivelata nell'adorazione. Secondo il racconto dei primi tre evangelisti, Gesù nell'ultima cena prese il pane e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E poi diede ordine ben preciso: fate questo in memoria di me. Adoriamo il segno di questa memoria, il gesto che è compimento, promessa e consegna alla Chiesa. Noi adoriamo ciò che crediamo, noi crediamo nell'Eucaristia perché crediamo in Cristo. E come non ci vergogniamo di credere in Cristo, così non ci vergogniamo di credere nell'Eucaristia che portiamo per le strade del nostro paese. Uomini e donne del tempo, della storia del mondo, hanno amato l'Eucaristia, hanno vivamente creduto, hanno dato la vita. Pensiamo alle prime comunità, dove con l'entusiasmo della gioia pasquale celebravano la messa dove la si trovavano. Pensiamo ai martiri dei primi secoli che bruciavano dal desiderio di vivere l'Eucaristia. L'Eucaristia è il dono di Dio e noi, lo ripeto, adoriamo ciò che crediamo. Ma credere significa vivere. E noi vogliamo vivere l'Eucaristia. Vogliamo che questa Eucaristia sia il senso della nostra vita. L'adorazione ci spinge a farci una domanda inquietante e ci mette sotto accusa proprio come comunità che celebra l'Eucaristia. Proprio in questo giorno del Corpus Domini ci domandiamo se la nostra messa è come Cristo la vuole e la pensa. Ci chiediamo se l'essere qui davanti a Gesù Eucaristia e l'averlo fatto tante volte ci siamo trasformati o convertiti. Ci siamo mai domandati, in effetti, che cosa Cristo ci chiede quando lo riceviamo nell'Eucaristia? L'adorazione vuole anche rispondere a queste urgenti domande. Partecipiamo alla messa prima di tutto come poveri che hanno fame di verità, della verità di Dio. Veniamo alla messa perché sentiamo che dentro di noi c'è un'inquietudine che solo Dio può risolvere. Adorare e riconoscere che solo Dio può sfamare l'uomo, che solo Dio è proporzionato al bisogno dell'uomo. Ora, se questi nostri sentimenti, che ne siamo convinti, allora, perché tante messe finiscono per restare soltanto delle cerimonie? Adorare e ritrovare il senso di appartenenza a un corpo, la Chiesa, e quindi possiamo comprendere il significato del nostro, Padre nostro, pane nostro. Davanti all'Eucaristia si offre la fraternità. Non c'è un gesto spirituale nel quale non si affermi in maniera così forte la verità dell'uguaglianza di ogni uomo. Tutti ricevono lo stesso pane, l'identico Dio. Da parte di Dio l'affermazione di uguaglianza è perfetta, ma noi ci accostiamo a Dio con la volontà di eliminare barriere, distanze, privilegi. Oggi l'Eucaristia ci ricorda che in ogni messa riceviamo una bruciante consegna. L'adorazione è lo stile della nostra vita. Cristo vuol donarsi ancora a noi. Cristo cerca spazio dentro di noi. E allora non sempre la nostra comunione ci porta a vivere la comunione con Cristo. Non sempre, nonostante la nostra laude di ringraziamento, possiamo veramente lodare Dio per il dono che ci ha fatto. Ed è in questo momento di verità e di amore che possiamo innalzare l'ultima lode che la Chiesa ci offre, è il Salutaris Ostia. Lo sapete il significato? Ve lo dico. Ostia salutare, che apre la porta del cielo, ci incalzano aspre battaglie, dacci forza, portaci aiuto. Al Signore unettrino sia gloria eterna, ci doni la vita senza fine nella patria del cielo, e che la benedizione del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo rimanga e scenda su tutti noi, ora e sempre. Amen. Gesù mio, Gesù.